Angelina,
Sì,
cosa c'è nel programma?
posso chiederti una domanda da parte di una sorella?
Sì, mi ha detto che è una domanda molto importante.
Questa è interessante e poi andremo anche alle richieste di preghiera dopo. Questa è da parte di Anita che dice: Buongiorno fratello Giuseppe,
Buongiorno, buongiorno Anita.
volevo salutarvi e dirvi che sto andando avanti con il corso biblico, che siete sempre nel mio cuore e che grazie a voi sto conoscendo meglio le sacre scritture. Anche se non vi conosco personalmente, nutro per voi un profondo affetto e mi piacerebbe tanto conoscervi. Volevo fare a fratello Giuseppe un paio di domande. La prima è: Gesù nella sua vita terrena sapeva tutto esattamente come Dio Padre? Oppure sapeva solo ciò che i profeti come Daniele, Isaia e altri hanno lasciato scritto nell'Antico Testamento? Quando il Padre lo mandò nel deserto per 40 giorni, Gesù sapeva già che Satana lo avrebbe tentato e che lui lo avrebbe cacciato? Sapeva quanto sarebbe stato sofferente la sua morte e come sarebbe avvenuta? Mi sono posta questa domanda perché in alcuni versetti Gesù sembra conoscere ciò che avverrà, in altri invece sembra che lui non sia a conoscenza di tutto, come scrive Marco nel suo Vangelo. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il Padre. Questa è la prima domanda. Poi ho un'altra.
Grazie Signore, parliamo di questa?
Sì, rispondiamo a questa.
Allora, quindi succintola il punto.
Gesù, quando era nella carne e viveva sulla terra, sapeva tutto nel suo cuore, nella sua anima, tutto il futuro, tutte le profezie, o solo quello che ha imparato dal Vecchio Testamento, come facciamo noi, quello che i profeti hanno rivelato?
Quindi la domanda è Gesù era onnisciente oppure
Sì,
no?
sì, sì.
Guarda, dunque lei cita anche delle scritture, no? Infatti, cosa cita quando era nel deserto? Infatti cita anche la scrittura, quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, neppure il figlio. Quindi ci sono cose che il figlio non sapeva, come mai? Allora, Gesù aveva due nature, va bene? Era Dio ed era uomo.
Sì.
Come la prima chiesa diceva, veramente uomo e veramente Dio. Aveva due nature. Per questo che i fratelli non credevano in lui. I fratelli non credevano in lui, che non avevano visto Dio in lui. Aveva visto un fratello, un credente, uno giudeo. E quindi Gesù non andava in giro a fare miracoli prima di 30 anni, se no i fratelli avrebbero creduto. Quindi questo mostra che prima di quello Gesù era un uomo di Dio, però
Normale, sì.
niente di eccezionale.
Sì.
È stato al battesimo sul Giordano che lui riceve il potere di fare miracoli, giusto?
Sì.
Quindi il Cristo, il figlio di Dio, prima della risurrezione, non aveva ancora ricevuto il potere che avrebbe ricevuto in premio per la sua fedeltà a Dio Padre. Aveva due nature. Quindi Gesù, figlio dell'uomo, cioè di Maria, e Cristo, il Messia, figlio unigenito in quanto il sole non essere stato generato da alcun uomo, ma da Dio direttamente. Va bene? E Dio ha messo direttamente Maria incinta tramite lo Spirito Santo. E lui è stato lui, per questo è figlio unigenito. Dio non ha messo incinta nessuna donna per avere un figlio direttamente col suo Spirito, solo Cristo. Una cosa che pensano gli islamici. Il Maometto stavolta l'ha presa giusta, l'ha fotocopiato giusto qua. Anche il Corano dice nato da vergine.
E allora, se lui aveva due nature, una terrena come noi e una divina, lui sapeva tutto o no?
No, perché come giustamente sua sorella cita la scrittura, dice Matteo 24, dice quell'ora è il ritorno di Cristo, nessuno lo sa, né gli angeli e neanche il figlio, ma solo il Padre.
Cioè, lui stesso ha detto questo.
Lui ha detto questo.
Sì.
Quindi quelli che dicono che la Trinità, Gesù è Dio lo stesso, non è mica vero, è solo lo Spirito Santo che è lo stesso. E capisce? Dio sa, Gesù non lo sa, sono due persone diverse. Poi lo viene a sapere Gesù, e adesso vedremo quando.
E se lui non sapeva tutto, cioè aveva una carne come noi e ha imparato anche lui dalle scritture, dal Vecchio Testamento, allora come mai poteva camminare sull'acqua e fare miracoli che noi non riusciamo?
E come mai alcune volte dice che percepiva quello che la gente pensava?
Perché aveva lo Spirito Santo, di Dio. Perché lui era Dio nello Spirito. però aveva anche l'altra natura, il figlio dell'uomo, figlio di Maria, che non era Dio, era la carne, che era mortale, poteva morire ed è morto.
Allora aveva la carne come noi, però una fede più grande di noi.
Sicuro, in quanto nello spirito era Dio, però non aveva ancora ricevuto il potere totale, come quando dopo la risurrezione, che adesso voglio leggere qualche scrittura su quello.
Okay. Per questo dice che aveva lo spirito senza misura?
Esatto.
Anche nella carne? Anche quando era nella carne?
La carne non c'è mai lo spirito senza misura.
Però anche quando era nella carne, prima della risurrezione, aveva lo spirito di Dio senza misura?
Sì, però in base a quello che Dio gli dava. Mm-hmm. Senza misura per quello che aveva bisogno, camminare sull'acqua e resuscitare tutto. Però era misurato in quanto non aveva ancora ricevuto il potere totale, e vedremo quando lo riceve. Dunque, per questo lui dice Giovanni 14:28, ce l'hai lì?
Sì, Giovanni 14:28. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me.
Ecco, quindi non è vero che Gesù Dio Figlio è uguale a Dio Padre, no, è Dio ma non uguale al Padre.
No, il Padre è maggiore.
Il Figlio non è mai uguale al Padre,
sì.
Anche se fa parte della divinità, quindi va bene. Quindi questo risponde ai cosiddetti trinitari che mettono il Figlio uguale al Padre in tutto. Il Figlio è uguale al Padre solo in quello che il Padre gli dà da essere uguale, e gli ha dato abbastanza. Ma il Padre è il Padre ed è sopra il Figlio è il Figlio ed è sotto l'autorità che il Padre gli ha dato a lui.
Sì.
Quindi la Trinità, non facciamo confusione che poi spaventiamo la gente che abbiamo un Dio con tre teste, abbiamo tre dei. Addirittura Testimoni di Geova, Giovanni 1:1 dicono: nel principio era la parola era con Dio, la parola
era Dio.
No, non dicono così i Testimoni di Geova.
Così dice la Bibbia.
Ma
io sto
Dio.
Citando il Testimoni di Geova. Giovanni 1:1, Testimoni di Geova, cosa dice Dora?
Era un Dio.
Esatto. La parola era con Dio e la parola era
un Dio.
Quindi un Dio separato, un Dio col suo spirito, col suo trono. No, Gesù non ha il suo trono. Non ha un trono suo, Gesù.
Mm-hmm.
È il trono del Padre, Apocalisse 3:21.
Sì.
Vi siederete sul mio trono come io mi sono seduto sul trono del Padre. Il trono non è una cadrega, un cadreghino, una poltroncina da scaldare in chiesa. È un trono spirituale che ci sta tutta la sposa di Cristo, c'è spazio su quel trono. È un trono spirituale, è un trono di autorità, non è un posto di sedersi, magari ti sederai anche. Va bene? Allora, andiamo avanti?
Sì.
Allora, guarda, andiamo a Matteo 28, perché è scritto lì. Prestare attenzione che questo è un messaggio interessante quando insegnate questo. Matteo 28:18.
Matteo 28:18. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Allora, qui vediamo Gesù, qui siamo dopo la resurrezione, dice: ogni potere mi è stato dato. Quindi Gesù, prima della resurrezione, non aveva tutto questo potere. Perché prima della resurrezione non ha detto: ogni potere mi è stato dato, io, quindi sa tutto. Ogni potere, invece no, dice: ci sono cose che io non so, solo il Padre. Va bene? E il potere di Gesù non era indipendente, non dipendeva solo da Gesù il potere di Gesù, ma il potere rimane sempre nel Padre ed è in Gesù, in quanto Gesù è uno col Padre.
Non ho capito questo, sorry. Puoi spiegare?
Allora, Gesù non ha un potere indipendente dal Padre.
Ah, ok, ok.
Il potere divino di Gesù non è indipendente dal Padre.
Ok.
Perché tu vedi, mi trovi con la scrittura in Efesini 4, c'è un Dio e uno spirito, un battesimo.
Mm-hmm.
Perché oggi dicono che c'è il battesimo dall'acqua e il battesimo dello spirito. Sbagliatissimo. L'acqua è finita quando è evaporato, che è sceso il fuoco dal cielo del battesimo dello Spirito Santo e l'acqua è evaporata.
Mm-hmm.
Acqua e fuoco non possono consistere. E perché facevano battezzare nell'acqua nella Bibbia? Perché zucconi. Volevano farsi anche circoncidere nel libro degli Atti. Perché credevano che l'acqua è un'aggiunta. L'acqua non serve a niente. È una testimonianza, la salvezza non c'entra più. Però quando riceve lo Spirito Santo già ti sei pentito. Andiamo avanti. Cosa c'è?
Efesini 4, 5 e 6. Anche 4. vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti.
Quindi
4 a 6.
Questi trinitari che vogliono tre dei. Infatti c'è gente che non crede in Gesù, cominciate con i musulmani, perché dico loro adorano tre dei. E non è vero. C'è un Dio, uno spirito. E perché c'è il Padre e il Figlio? Beh, è logico. C'è il Padre, il Figlio, ci sono angeli, arcangeli, solo che Gesù è l'unico figlio unigenito che direttamente... generato da Dio, l'unico figlio unigenito. Noi invece siamo figli. Ecco la differenza, che lui è Dio come Dio in virtù dello Spirito Santo, come Dio che c'ha senza misura. Perché abbiamo letto qui Matteo 28:18, dice: ogni potere mi è stato dato. Io non mica posso dire questo e mai potrò dire questo. In questo Gesù è Dio, uguale a Dio, però è sempre il figlio, l'altro è sempre il padre. Gesù prima della resurrezione non aveva questo potere, perché non era ancora risorto, non aveva ancora ricevuto questo premio. È stato un premio che ha ricevuto Gesù. Ma il potere di Gesù, capito, è sempre dipendente dal Padre, va bene? Ora, Gesù non è un Dio indipendente dal Padre, va bene? Abbiamo visto, studiato la Bibbia Testimoni di Geova. Andiamo a Ebrei 5:8.
Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Quindi qui dice chiaramente che anche Gesù ha imparato. Non è nato sapendo tutto, ha dovuto imparare.
Esatto, quindi Gesù impara. Quindi non è uguale a Dio nella carne, è uguale a Maria nella carne. Come è morta lei, è morta lui. Uh-huh. Maria assunta in cielo, tutte baggianate che l'hanno inventata i religiosi per i loro... Non è vero, non c'era Maria, è morta come gli altri santi. Va bene? Gesù non è onnisciente, va bene? Gesù non è nato onnisciente, adesso lo è, prima non lo era.
Sì.
Dovete imparare praticamente tutto, come tutti, sia ha imparato da Maria e da Giuseppe le cose materiali e fisiche, a fare il falegname, e ovviamente da Dio Padre ha imparato le cose spirituali. E i genitori, putativo Giuseppe, gli ha insegnato qualcosa, legge la Bibbia, ma è lo Spirito Santo, poi lo ha reso. Che però era sempre nella carne, era un uomo come gli altri, nella carne. Va bene. Ora, vediamo ora nella parola, senza cercare di essere dogmatici, va bene, no, questo non è un dogma, però cerchiamo di capire nella parola quando la Bibbia sembra indicare il momento preciso che Gesù ha ricevuto il potere di diventare uguale a Dio. In virtù a cosa? Divento uguale a Dio in virtù dell'autorità ricevuta da...
Dio.
Da Dio. Uh-huh. Gesù non è un Dio che si è autocreato,
no,
è figlio
no.
del Padre. Cioè, prima che ricevesse il corpo di Gesù, Cristo era già la parola. E quando Dio parlava, quello era Cristo, quello era il figlio. Va bene? Poi è diventato Gesù Cristo nascendo da Maria. Cerchiamo di capire un passo alla volta.
Allora, abbiamo capito che durante la sua vita terrena nella carne, Gesù non sapeva tutto, ha dovuto imparare. E lui stesso ha detto che quell'ora nessuno lo sa, neppure il figlio. Però dopo la risurrezione lui ha ricevuto da Dio tutta la conoscenza.
Tutto,
e
il,
tutto
potere.
Il potere, tutta l'autorità.
Sì, è come il faraone ha dato il potere a Giuseppe per essere viceré d'Egitto, così Dio dà il potere a suo figlio, non al viceré, a suo figlio, gli dà tutto il potere, ha detto, in cielo e sulla terra. Anche in cielo,
sì.
Tutti gli arcangeli sono sotto Gesù.
Sì, sì,
va bene,
sì,
perché
sì.
Lui è Dio. Andiamo a Giovanni 20:17.
Giovanni 20:17. Gesù le disse: non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e il Dio vostro.
Al Dio mio e al Dio vostro. Gesù chiama il Padre Dio. Chi sta parlando, la carne o lo spirito qui? Lo spirito, che questa è una verità grandissima, non è la carne che parla.
E lo dice dopo la resurrezione.
Dopo la resurrezione, quindi non è più il corpo, non è più il corpo di Gesù figlio di Maria, quello è morto,
non è più il figlio dell'uomo.
No, quello che è risorto non è il corpo di Maria che non poteva risorgere, è risorto il corpo del figlio di Dio Cristo. In cielo non c'è più Gesù figlio di Maria, c'è Cristo figlio di Dio. Per questo che Gesù non ha mai ha evitato di chiamare Maria madre, la chiama sempre donna, per preparare quello che veniva. Ci siamo? Ok,
sì, sì,
allora cosa vediamo qua? Vediamo innanzitutto, oltre a chiamare Dio mio, Dio vostro, quindi Dio non è solo il nostro ma anche il suo, vediamo che Gesù è sottoposto al Padre, come sottoposto a Dio. Ci siamo?
Sì.
Ok, secondo cosa vediamo? Andiamo a Giovanni 20:27, attenzione, prestare concentrarsi.
Giovanni 20:27. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente.
Allora, abbiamo visto prima Giovanni 20:17 che dice a Maria Maddalena: non mi toccare.
Sì.
Non sono salito al Padre.
Sì.
Non mi toccare. Poi vediamo.
Dopo 10 scritture.
Giovanni 20:27. Tommaso, toccami qua, metti la mano, vedi le mie ferite. Ecco, qui c'è la differenza.
Sì.
Va bene. E poi cosa dice agli 11 sul Monte degli Ulivi, Matteo 28:18?
Matteo 28:18. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Ok, guardate il contrasto. Va bene, Gesù deve quindi essere andato dal Padre, aver ricevuto tutto il potere dopo l'apparizione a Maria Maddalena e quindi poi apparire ai discepoli. Quindi nel mezzo di questi due eventi dove dice non mi toccare, poi dice toccami, perché dice non mi toccare? Non sono andato al Padre, quindi ci deve essere stato un motivo che non potevo toccarlo. Ok, poi però questo toccami, non toccami, cioè, diciamo nel mezzo di questo Gesù, se la prima volta dice non sono andato al Padre, quindi non mi toccare, poi dice toccami, algebra, vuol dire che
è andato al Padre. Quindi quando ha incontrato la Maria Maddalena, lui è appena risorto dalla tomba e ha detto non sono ancora andato dal Padre.
Sì,
ma quando è apparso ai discepoli, a Tommaso, lui è già andato dal Padre e dopo è apparso ai discepoli.
Sì, esatto, come quando ha cavalcato l'asinello che nessuno aveva mai cavalcato. Cioè questo era un onore, un diritto che evidentemente il Padre richiedeva. Dopo la morte e risurrezione, il primo ad abbracciare sarò io.
Amen.
Mi segui?
Che Amen. Bello.
Okay, quindi ci deve essere un significato spirituale che noi non comprendiamo adesso completamente.
Sì, sì, sì.
Che Dio vuole essere il primo ad abbracciarlo.
Grazie Gesù.
E magari
l'onore.
Qualche altro motivo. Non è che non ho messo ancora il deodorante, il profumo, puzza, no.
No, dargli il potere, dargli l'autorità.
Capito? Allora, quindi qui un contrasto grande, va bene? Io credo che la parola registra questo preciso evento, cioè quando Gesù va al Padre, in Apocalisse capitolo 5, lo leggiamo?
Sì.
Questo, ripeto, senza essere dogmatici, che qua io sono ignorantone e non è che capisco tutto. Gesù non sapeva tutto, figurati io. Io sono un cretino di prima classe, capisci? Quindi non voglio essere dogmatico, è così perché il Papa Giuseppe ha detto, lui è infallibile, assolutamente non ci credo all'infallibilità né del Papa e manco la mia, d'accordo? Quindi se mi sbaglio correggetemi, però vi sto dando scrittura dopo scrittura, quindi se non siete d'accordo, vabbè, rispettiamo, però mostratemi la scrittura. Allora, quando è il momento preciso che Gesù va davanti al Padre e riceve il potere? Io credo di averlo individuato in Apocalisse 5, lo leggiamo, verso 6.
Sì. Apocalisse 5, 6 a 14.
Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immollato e aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immollato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immollato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode». E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: «A colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». Le quattro creature viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono e adorarono.
Apocalisse 5, 6 a 14. È bellissima, gloriosa l'apparizione del Signore nel cielo di Gesù quando riceve tutto l'onore che Lui veramente si merita.
Gloria al Signore.
Gesù. Grazie Gesù, grazie,
grazie
Gesù.
Vedi qui al verso 6 dice che aveva sette corna, sette occhi e sette spiriti. Tutto spirituale, attenzione. E quindi Gesù ha sette spiriti. Una volta un fratello mi ha chiesto: quali sono quei sette spiriti? E io mi sono sentito guidato a questa scrittura, verso 12, poi vuoi rileggerla?
Verso 12. E dicevano a gran voce: «Degno è l'agnello che è stato immollato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, e la lode». Amen.
Praticamente qui c'è tutto. Qui non c'è niente che Dio, che aspetta Dio, che non è qui. È tutto qua. Allora, nota la prima parola, di ricevere
la potenza.
La potenza. Cosa ha detto Gesù quando è andato? Torniamo alla prima scrittura che abbiamo letto. Quando Gesù si presenta davanti ai discepoli, va bene, agli undici, va bene? 28-18.
Matteo?
Sì.
Matteo 28-18.
Sì. Cosa dice?
«Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra».
Ok, qui vediamo in Apocalisse, questo è successo pochi mesi fa, il Signore mi ha guidato a questa scrittura per dirmi: questo è il punto quando Gesù ha ricevuto la potenza. Va bene, io non lo sapevo quando Gesù riceveva la potenza. E questa scrittura dice, Apocalisse capitolo 5, dice questo agnello, poi cosa dice? L'agnello che sembrava essere stato immolato. Cioè è l'unica parte dopo la resurrezione che dice questo, proprio così chiaro.
Sì.
Cioè cosa ci dice questo? L'agnello immolato, cioè appena Gesù crocifisso, va bene, tre giorni sepolto, risorge, Maria Maddalena arriva e dice: non mi toccare, non sono andato al Padre. Chiarissimo.
Sì.
Allora va al Padre, riceve la potenza, torna in terra, va da Tommaso: adesso mi potete toccare.
Sì,
evidentemente
sì.
È stato dal Padre. Quando Apocalisse 5 si presenta davanti a Dio, questo Dio c'ha in mano il libro del futuro, c'ha schiude la chiave di tutto, c'è l'Apocalisse. Allora, Apocalisse capitolo 5 è il libro del futuro, che poi lo apre a capitolo 6. Adesso è degno, perché? Perché adesso è morto sul Calvario, adesso è morto, adesso è risorto e adesso è degno. Gesù ha dovuto rendersi degno, ha dovuto imparare attraverso le cose che ha sofferto. Mentre Cristo, lo Spirito Santo, era perfetto, non così Gesù, figlio di Maria, nella carne, era mortale, poteva morire ed è morto. Poteva stancarsi, si stancava, gli serviva di dormire e dormiva. Va bene? Sulla croce Gesù ha sofferto come Pietro crocifisso, ha sofferto come gli altri discepoli martirizzati, non era lì a mangiarsi un cioccolatino, io sono onnipotente. No, la carne non era onnipotente. Nel Getsemani non voleva la coppa della crocifissione, era un uomo come...
Sì.
È un uomo, figlio di Maria. D'accordo? Allora vediamo qui al verso 12, 5-12, Apocalisse 5-12, dice: degno è l'agnello che è stato immolato, che è stato ucciso, di ricevere tutta la potenza. Gesù torna, Matteo 28, dice: tutta la potenza mi è stata data. Dove? In cielo, in terra, sotto la terra, dappertutto.
Sì.
Apocalisse 1 dice: io ho le chiavi dell'inferno. È lui che ha le chiavi dell'inferno. Nessuno. Noi possiamo mandare gente in cielo, possiamo mandare gente alla salvezza, possiamo dare la salvezza di Gesù, non possiamo dare all'inferno. Perché? E che ci capiamo noi chi se lo merita. Quella è una cosa che si tratterà, Apocalisse 20 verso 11, dopo al trono bianco, dopo il millennio. Va bene, quindi questo
è sempre,
punto.
Sempre in Apocalisse 5, 12, dopo il fatto che riceve la potenza, le ricchezze, dice Gesù riceve anche la sapienza. Quindi per rispondere ad Anita, le ha chiesto: Gesù nella carne terrena aveva tutta la sapienza, conosceva tutto?
No, ha detto.
No, dopo la risurrezione, qui in Apocalisse 5, riceve la sapienza.
Esatto. E questo cosa ci dice? Che quei predicatori che oggi dicono non sappiamo quando è il rapimento, perché Gesù ha detto che lui non lo sapeva. Non lo sapeva prima della risurrezione,
prima di
ricevere tutta la sapienza, dice ricchezza, sapienza e forza.
Sì.
Ma dopo che riceve la sapienza lo sapeva, adesso lui è tornato, adesso è nel nostro cuore, prima non lo era, adesso sì, tramite lo Spirito Santo, e adesso abbiamo la sapienza di Cristo nel cuore, adesso se ci svegliamo un attimino capiremo la Bibbia, capiremo l'Apocalisse, capiremo le profezie e capiremo quando è il rapimento.
Amen.
Perché il libro del futuro è stato aperto da Gesù, dopo
esatto,
la resurrezione.
Esatto, quindi questi predicatori fuori binario, la devono smettere di dire che Gesù non lo sapeva. Non lo sapeva ieri, ma adesso lo sa, e noi anche, perché Gesù è nel nostro cuore, lo Spirito Santo è dentro di noi, e Giovanni 16:13 dice: lo Spirito Santo
ci mostrerà cose da venire,
vi guiderà in tutta la verità, virgola, e vi mostrerà cose a venire.
Amen.
Cioè cose a venire che Gesù neanche lui le sapeva. Ma quando sarà venuto lui, il Consolatore, Atti capitolo 2, il battesimo dello Spirito Santo, quando verrà lui, vi mostrerà cose a venire che io adesso non posso dire perché io non le so.
Amen.
Amen, grazie Gesù.
Ci
bellissimo.
Siamo.
Sì, si spiega bene con Apocalisse
bellissimo.
5, è più facile da capire.
Ok, allora è sufficiente?
Sì, yes.
Sì,
andiamo avanti?
Sì.
Fratelli, scriveteci e avanti, fateci sapere i commenti. I fratelli che sono svegli lì scrivano, per cortesia, dateci commenti. Sai, è bello sentire nella chiesa che qualcuno dice amen, alleluia, grazie Gesù, sono sveglio, sono
Gesù.
Qua
amen.
E reagisco.
Allora,
se c'è qualche domanda, se no...
No, è tutto, è chiaro. Spero anche per Anita è chiaro. I fratelli stanno scrivendo messaggi, anche loro stanno seguendo, e guarda, ti leggo alcuni. Elisabetta dice amen, 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 siamo svegli, alleluia.
Chi è questa?
Elisabetta.
Grazie Elisabetta, sei buona ogni tanto dice siamo svegli, perché io non lo so. Capito, se bevete caffè a camomilla lì. Quindi se ci siete battete un colpo.
Bang, 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 bang.
Tu sei sveglia?
Sì.
Perché sennò se dormite dopo il fratello si sveglia e Angela dorme. Che altro?
No. Monica dice: caro fratello Giuseppe, con te ci spieghi la parola, è tutto facile. Grazie all'unione del Signore nostro Dio, l'Eterno, nel nome di Gesù, gloria, onore e lode e potenza gli appartengono in eterno. Amen.
Wow, ispirante sta sorella. Chi è?
Sì, Monica.
Monica.
Lei è sempre così.
Sì. Beh, Monica, per favore, scrivi ancora che qua abbiamo bisogno di te. Vedi, fratelli ispiranti Arzilli.
Poi Concetta.
Concetta, Concettina.
Amen,
Concettina.
Alleluia.
Io la chiamo Tina, guarda, Tina. Concettina, Tina, dimmi Tina.
Ho le lacrime agli occhi, grazie Signore, Dio vi benedica. Oggi bellissima rivelazione che ha toccato il mio cuore. Prima al Padre, l'abbraccio del Padre, è meraviglioso Dio. Amen, alleluia, Concetta.
Gloria, grazie Tina.
E poi un'altra sorella Monica. Gloria a Gesù. Oggi grazie a te, fratello Giuseppe, ho posto attenzione su Apocalisse 5. Che bello poterti ascoltare, starei ore. Anche con il mal di testa.
No,
Dio ti benedica e ti guidi sempre.
Lo scacciamo nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Mal di testa, torna alla tua fabbrica a Satana. Come si chiama?
Monica.
Monica. Monica, guarita nel nome di Gesù. Metti la mano sulla testa e di grazie Gesù che mi hai guarito. Forza Monica. Grazie Gesù. Tutti insieme, fratelli. Forza. Grazie Gesù che hai guarito Monica.
Amen.
Nel nome di Gesù,
amen.
Vattene,
amen.
Mal di testa
amen.
Del diavolo.
Amen.